di quarto incontro, seconda ora.
Ci sono delle domande? C'è qualcuno che ha provato a percorrere questa strada che possiamo definire come etica della fede, dove appunto si pensa che in questo approccio ci sia la possibilità che la fede davvero giochi un ruolo plasmante nella persona, e quindi che in qualche modo, secondo Pallino, la cosa più semplice che si può dire è che appartenere alla comunità dei credenti produce contenuti etici vincolanti. E capite che a questo punto semplice anche capire alcune cose che sono il ruolo del magistero, che vincoli nella mia vita possono durare sacramenti. Adesso prima la Paola per esempio mi chiedeva, ma nel matrimonio che cosa vuol dire tutte queste cose, come si applicano? Il sì che le due persone, prima l'una e poi l'altra, dicono, sono due sì singoli, per esempio. E quindi se uno legge in maniera molto tradizionale la cosa, dove tradizionale in questo caso assolutamente non ha nessuna gestione negativa, tutti si è preso l'impegno di essere fedeli per sempre a quella persona, indipendentemente da come si comporta l'altra persona. Questo è chiaro. Però per esempio vedete che cosa vuol dire? Che appartenere a una comunità dei credenti produce degli effetti anche sui contenuti etici. Quindi sacramenti, si introduce in questo orizzonte anche il ruolo del magistero, perché vuol dire che in qualche modo la fede che plasma la mia vita, che comunque mi inserisce in una comunità, mi chiede anche di essere in qualche modo fedele a questa comunità in cui io mi trovo. Anche se appunto questo ruolo della fede, in quanto atto libero, umano, pieno, responsabile, eccetera, eccetera, consente che comunque questo approccio mi rimanga e mi consente ancora, scusate, di mettere l'uomo al centro, di essere capace di considerare l'uomo come libero, responsabile e capace di discernere il bene e il male. Diciamo così che si erano manifestati all'orizzonte parecchi problemi di ordine teologico su questi aspetti della teologia morale. Quindi nel 1993 Papa Giovanni Paolo II, 1993, ha pubblicato questa enciclica Veritatis Splendor. Penso che siate sufficientemente intelligenti per capire che il titolo è abbastanza portatore di un imprinting, la questione è la verità, lo splendore della verità. Dove appunto la questione è molto, lo splendore della verità rifugia in tutte le opere del Creatore, in modo particolare nell'uomo. E ha appunto alcuni problemi da affrontare, uno culturale, cioè il soggettivismo etico, tutta la questione un po' dell'autonomia di cui abbiamo parlato prima, teologico, quello di rimettere al centro la rivelazione, pastorale, qui dare certezza al popolo di Dio. In Italia su alcune cose almeno formalmente c'è molto meno distacco dalla morale tradizionale della Chiesa, in altri paesi queste questioni sono molto più dibattute, se volete, e c'è anche una capacità di elaborazione di scelte anche molto diverse. In ogni caso, la struttura di questa enciclica, che comunque rimane molto bella, è l'episodio del giovane ricco, dove, se ricordate, la questione è molto interessante da questo punto di vista, anche in questo caso per il superamento della legge. Questo giovane ricco dice di aver seguito tutti i comandamenti fin dalla nascita, Gesù, se vuoi essere perfetto. C'è quindi un passaggio ulteriore rispetto alla pura osservanza della legge. nella redazione di Marco Gesù fissato l'uomo, quindi c'è tutta anche la questione di un prima essere investiti dall'amore di Dio per poter poi rispondere con la nostra vita, e l'unica risposta è quella piena. Non dobbiamo pensare che Giovane Ricco sia il prototipo del seminarista medio. La questione è un brano che vale per tutti, perché se Gesù si accontentasse della nostra semplice osservanza dei comandamenti, semplicemente guarderebbe i soldatini e dei burattini. Si fa così e fai così. Gesù invece vuole un'altra cosa, che è appunto lo stare con lui e mettere tutto in funzione di questa sequela. Quello che l'episodio del Vangelo ha voluto costituire per questa enciclica è sintetizzabile in tre punti. Dio è fondamento della morale. Quindi in tutte le righe di questo brano del Vangelo, comunque il riferimento a che cosa deve fare l'uomo è assolutamente la rivelazione di Dio. Rimane il valore della libertà umana, perché adesso noi abbiamo detto delle cose molto belle, ma dobbiamo poi ricordarsi che questo ipotetico giovane poi se ne va. Quindi tutta una ciclica impostata su un grande rifiuto, vabbè, questa sterile polemica. La Chiesa ha il compito di rendere attuale la vita di Cristo, cioè come Gesù in qualche modo è stato capace di attrarre questa persona per cui lui ha riconosciuto la bontà incarnata in qualche modo, così anche la Chiesa ha il compito di rendere attuale appunto questa vita del Signore. La domanda che poi si fa in questo testo, appunto, siccome la questione è rendere presente attraverso la vita della Chiesa la vita di Gesù e quindi il Vangelo, bisogna che ci domandiamo se esistono orientamenti morali, etici, incompatibili con la fede e riguardano essenzialmente la libertà dell'uomo. Qual è la vera libertà? Secondo il Papa la vera autonomia sta nello scegliere la legge morale eterna. L'obbedienza a Dio non è eteronomia, è la fondazione dell'etica è teonoma. Cioè, il Papa risolve, detto in modo molto brutale, il problema della libertà, dicendo che la libertà è proprio quella spinta che Dio ha costruito dentro la nostra vita perché noi potessimo capire e seguire la verità. C'è anche un canto che ci fa dire: sapevo che l'avevi messo dentro me, che cos'è che avevi. Questa inquietudine, come direbbe Agostino, questa spinta, scusa Agostino se ti cito, questo essere proiettati verso altro è iscritto, ma è scritto da Dio stesso, quindi è contemporaneamente interno e esterno. E quindi la vera libertà sta appunto nello scegliere quello che il Signore ha posto nel nostro cuore. È leggermente deterministico detto così, quindi non è che anche a me piace moltissimo come l'ho detto, però appunto la libertà dell'uomo concepita e studiata, voluta dal Signore proprio perché noi possiamo seguirlo.
Chiesto qualche cosa di immutabile, la
Chiesa appunto da tempo insegue questo dialogo anche con il mondo attraverso la legge naturale, cioè ci sarebbero delle cose talmente comuni a tutti che sono riconoscibili da tutti gli uomini. Per esempio appunto questa tutela della vita, il desiderio della procreazione, che comunque la razza, cioè l'umanità possa continuare, ecco, ci sono alcune cose anche veramente immutabili in tutte le culture, ecco. La contestazione che appunto questi nuovi approcci possono portare è esattamente su questo, è che ci sono invece delle cose, invece che tutto è modificabile. E l'altra questione è se appunto queste cose modificabili possono essere modificate attraverso degli eventi storici. L'educazione cristiana di qualcuno di voi qui dentro è esattamente molto diversa da quella che forse si dà oggi. C'è qualche cosa che è cambiato nell'uomo, attraverso l'educazione che si dà, si possono operare dei cambiamenti nella natura dell'uomo? Ecco, ci sono delle cose di cui si può dire di sì, ci sono delle altre di cui si deve dire assolutamente di no. Torneremo sulla questione della coscienza, ma comunque la introduciamo perché alcune direzioni di lettura dell'umano vanno appunto nella valorizzazione estrema della coscienza. Ognuno è libero in coscienza di fare quello che vuole. Le norme morali non sarebbero vincolanti, ma sarebbero come appunto dei segnali indicatori per capire come agire. Quindi c'è un'interpretazione, qui viene detto, creativa della coscienza. Cosa vuol dire? Non tanto che la coscienza possa creare chissà quali norme e scenari, ma che appunto è la coscienza che in qualche modo si crea l'itinerario per la comprensione della bellezza e della positività della vita. A questo appunto si contrappone la impostazione rivelativa della coscienza. Cosa vuol dire? Vediamo se facciamo prima a di. Il Vaticano II definisce la coscienza in questo modo: la coscienza è il nucleo più segreto e sacrale dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Per tutti, adesso la coscienza è anche con le scienze psicologiche veramente si potrebbero dire infinite cose, per un approccio cristiano la coscienza è molto ben definita dal Vaticano II, appunto, nella Gaudium et Spes al numero 16. La coscienza è il nucleo più segreto, è il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Vedete che si cerca di mantenere l'infinita preziosità della coscienza, ma dentro una illuminazione un po' proposta da Dio. Che cos'è la coscienza? È l'uomo più info dell'uomo, però dove, se uno vuole, risuona anche la voce del creatore. Quindi capite, tra dimensione creatrice, creativa della coscienza e la dimensione rivelativa della coscienza c'è esattamente questo salto. Cioè io la mia coscienza da che cosa la illumino? Perché la coscienza, voi sapete bene, che è rendibile e modificabile, questo sì. Su questo la favola di Pinocchio è assolutamente eccezionalmente evocativa. Io posso sempre decidere di tacitare la coscienza, salvo che questa ritorna infallibilmente. Il grillo parlante ritorna, poi la coscienza ritorna anche sotto altri aspetti. Se volete divertirvi, ci sono alcuni testi molto importanti dove Paolo soprattutto parla delle carni immolate agli idoli. Qual è il problema? Siamo nella prima Corinti, capitolo 8 e 10. Qual è il problema? Che le carni immolate agli idoli costavano meno. Perché? Tanto erano già state, virgolette, usate, e poi perché appunto in contesti in cui i giudei pochi, e loro non potevano mangiare, quindi queste carni comunque avevano un mercato più ridotto. Qual è il problema? Io che c'è una dimensione rivelativa, P, c'è una dimensione relazionale, quindi possiamo dire anche una dimensione ecclesiale della Chiesa. Qui, se volete, possiamo aprire infinitissime parentesi, anche per quanto riguarda la morale, la prassi della confessione. Allora, se noi abbiamo detto, e lo diremo ancora, che la coscienza è l'assoluto della mia vita spirituale, se io in coscienza penso che una cosa non sia peccato, è peccato o non è peccato? Dovete essere liberi, ragazzi, non siamo davanti. Se la tua coscienza dice che non è peccato,
se la coscienza dice che è peccato, è peccato.
Sì, ho detto, la domanda è, se la coscienza dice che non è peccato, è peccato o non è peccato? È peccato lo stesso. Allora, è peccato lo stesso. Allora, su questo non abbiamo tutto il tempo che sarebbe necessario. La coscienza è il riferimento ultimo della persona. Dopo vediamo come, dove e perché. Quindi se la coscienza dice che non è peccato, non è peccato. Lasciate questa impressione così, dopo ci sono altre distinzioni che cerchiamo di fare. Ma per esempio, se ti vado a confessare e io so che invece la Chiesa non lo vuole come peccato, cosa devo fare? Allora, tendenzialmente siamo tutti così scrupolosi che comunque lo confessiamo non si sa mai, perché Dio lo tassa, siamo tutti cattivi, perché noi sappiamo benissimo che non è peccato, però poi sì, ma che di caso che... Oppure andiamo, come ha detto anche l'altro giorno in televisione, andiamo da quel sacerdote, non mi ricordo dove fosse, l'ha detto Fabio Moro l'altra sera, comunque c'era alla fine un confessionale perché il prete era sordo. È identico come quando ci sono le file dei confessionali pieni da sacerdote straniero, cioè si spazza la voce, tutti i giovani vanno, sono dei paesi grandi, vanno a confessarsi dal prete straniero raccontando tutto. A me è successo anche, non dico andando in un paese straniero, ma in un posto dove si parlava un dialetto totalmente diverso dal mio, mi hanno sbattuto a confessare. E allora il parroco del posto, prendendo un giovane, ha detto: vieni, vieni tu, confessati, confessati il dialetto, che lo capisci, puoi dire tutto. Ecco, vabbè, ma al di là di queste stupidaggini,
certamente un conto che non è stato messo per un mese intero, comunque è una
certamente la direzione di fondo della nostra vita è molto importante. Altre correnti, la corrente teleologica, si guarda solo alla fine dell'azione. Per esempio, ripeto, la morale tradizionale mi dice che l'oggetto dell'azione, le circostanze e il fine. Uccidere Hitler per evitare lo sterminio di 10 milioni di ebrei è una cosa che è un fine che tutti noi possiamo condividere. Il fine è che non muoiono 10 milioni di ebrei. Il problema è che, secondo la morale tradizionale, tutte le cose devono essere buone e l'oggetto dell'azione è negativo. Posso o non posso? Secondo questa interpretazione è sufficiente il fine. Ma applicatelo a tantissime altre cose. Avere dei figli è una cosa buona. Per avere dei figli, quindi secondo questo approccio, va bene qualsiasi cosa. È il fine che conta, non le circostanze, il metodo, gli strumenti e l'oggetto di sedazione. Ci siamo. Non è un approccio banale, non è un approccio banale. È fuori dal corso più canonico della morale, che appunto è più deontologico, se volete, quindi si guarda la obbligatorietà della norma. Mette anche in allarme contro quello che si chiama il conseguenzialismo, cioè si farebbe solo il calcolo delle conseguenze prevedibili dell'agire. Qui sembra una cosa molto sterile, però può una mamma malata di tumore curarsi con delle cure di cui si sa con, e qui apriamo due o tre strade, con assoluta certezza, con molta probabilità, con qualche probabilità. Può una mamma che ha un tumore curarsi, una signora che aspetta un figlio curarsi con un tumore, assumendo farmaci che hanno l'assoluta certezza di la buona probabilità di, la scarsa probabilità di far morire anche il feto. Allora, secondo questo, cioè, capite che le conseguenze semplicemente delle azioni, anche quelle prevedibili o quelle non prevedibili, qual è l'azione su cui io devo guardare? Uno dice l'azione primaria è guarire dal tumore, ma se la ricaduta certa che poi anche il figlio posso o non posso. Meglio sarebbe non avere questi dubbi, però vedete che anche le conseguenze qui appunto prevedibili, ma quelle non prevedibili, quelle su cui non posso dire cosa posso fare. E il proporzionalismo, si valutano gli effetti buoni e cattivi in vista del bene o del minor male. Anche questo, se diventa solo l'unico criterio, certamente può essere anche questo soggetto a molti rischi, ma in ogni caso, abbiamo già detto anche prima in qualche modo, i rischi che ci possono essere, ma certamente anche questo è una cosa importante, le proporzioni, nella misura anche della scelta della strada che può avere un rapporto causa-effetto più umano, più sensato, più utile. Ecco, l'altra questione importante affrontata varie volte, non solo da queste encicliche ma anche durante il Concilio, è l'etica della situazione. Cioè, l'idea è che appunto negli anni 60, quando si rifletteva soprattutto nel Concilio, si sono viste tantissime trasformazioni delle strutture in cui l'individuo si trova a vivere, nella cultura, l'economia, la politica, la psicologia, il rapporto tra i sessi. La situazione cambia e quindi devono cambiare anche le regole secondo questo approccio. Quindi ogni individuo deve compiere le sue scelte in base alla valutazione delle circostanze ripetibili in cui si trova. Scelte ritenute valide anche se fossero in contrasto con la legge morale. Cioè, è l'irripetibilità della mia vita e del mio vivere, io e solo io, quella situazione che mi consente di valutare il mio agire. Solo la situazione che io sto vivendo, quindi isolandomi da tutto il resto, sia dalla tradizione, sia dalle circostanze che mi sono oltre a me, sia dalle conseguenze sugli altri, ecco, solo la situazione mi consente di valutare la bontà delle mie azioni. Capite che questo certamente è una posizione che accentua moltissimo il senso dell'individuo, di cui certamente, soprattutto la morale cristiana, cattolica, ce n'era molto bisogno, però se poi viene spinto all'eccesso, certamente anche questo dà dei problemi. Quindi l'etica della situazione ha richiamato su tre punti. Uno, l'originalità del soggetto rispetto alle norme oggettive. Ma ripeto, anche qui Gesù ci aveva già messo in guardia. L'uomo è fatto per il sabato. Il sabato, scusate, è fatto per l'uomo, non viceversa. Il peso e la irrepetibilità della situazione in cui si verifica la scelta. Sono cose molto diverse. Anche tante scelte che le persone debbono fare a seconda di dove si vive, del contesto in cui si vive. La concretezza dell'imperativo morale che obbliga ora. La legge morale incide sempre su coscienza e situazione, cioè la puntualità con cui la legge morale mi chiede appunto di agire, non in modo astratto ma proprio adesso e nel concreto.
Anche questa diapositiva meriterebbe centinaia di ore di lezione, in ogni caso si intitola I soggetti dell'agire. Perché è importante questo? Perché certamente il soggetto è la persona, quindi non solo l'individuo, ma la persona in quanto individuo in relazione con gli altri che si sviluppa nella storia. Ma l'altra questione importantissima sono le aggregazioni di persone. Si è dibattuto moltissimo su questa vicenda se esistono o meno peccati e sbagliati, credo, scrivere sociali, forse in questo contesto, comunitari, fatti da soggetti che contengono più persone. La domanda provocatoria è: avete mai confessato di aver ucciso in Libia, in Afghanistan e in Iraq? Cioè, se un soldato italiano mandato dal vostro governo ha ucciso un soldato in Libia, straniero, un civile in Libia, non siete stati anche voi? Avete mai confessato? Peccatori. Allora, la questione è molto complessa. In alcuni documenti del Papa, soprattutto la riconciliazione di penitenza, che è del 83-84, si è in qualche modo esclusa questa tematica, ma per esempio la sollecitudo dei sociali, scrive l'enciclica sociale del 1987, sempre di Giovanni Paolo II, ha introdotto una nuova categoria che si intitola così le strutture di peccato, dove si è cercato questa terminologia per non dire che non c'è un peccato individuale, ma che ci sono delle appunto strutture, delle costruzioni, una serie di azioni dell'uomo che hanno fatto sì che ci siano state appunto delle costruzioni che hanno portato poi in modo quasi automatico a determinate azioni, a determinate scelte. Chi è responsabile di queste cose? Ma appunto posso imputare a Paolo Rossi di essere stato quello che ha ucciso in Libia? Non lo posso imputare, però se avessi molta pazienza potrei ritracciare tutte le cause che hanno portato a questo fatto, che certamente è un fatto peccaminoso. Chi è responsabile? È chiaro questa questione. Cioè, capite anche che adesso lo stiamo facendo per dei casi eclatantissimi, ma cioè, anche per le cose che mi è toccato più di studiare, come la vita delle aziende, io posso, cioè, quando dico che è un'azienda etica, cosa sto dicendo? Cioè, che sto imputando un'eticità anche a un gruppo di persone, lo posso fare? In qualche modo sì, pur dovendo rispettare tutti i passaggi, ma certamente la responsabilità vera, certa, definitiva di un'azione è sulla singola persona. Certamente alcuni modi di fare, per esempio,
in caserma, l'unismo, tutti partecipano in qualche modo a questi atti, ribellarsi è complicatissimo e ci sono delle strutture di peccato contro le quali il singolo può veramente poco in certi momenti, perché comprando determinati prodotti che sono inquinati voi contribuite a una serie di fenomeni di cui forse non siete neanche consapevoli, di cui è difficile imputare a voi la singola responsabilità, però già se io quella cosa non la compro, già se dico anche mia madre non comprarla, eccetera, eccetera, eccetera.
La coscienza l'abbiamo già letta come definizione. L'obbligatorietà della coscienza può essere considerata come la norma soggettiva e ultima della moralità. Questo è un punto davvero che bisognerebbe che sentissimo molto, sia come libertà, nel senso che se il Signore mi ha dato la coscienza e mi ha costruito così, me l'ha data proprio perché io la usi. E quindi nel momento in cui la mia coscienza mi dice che sono a posto, anche se posso avere mille sensi di colpa, mille frustrazioni, mille tante altre cose, sono delle cose diverse. Poi vediamo adesso come dobbiamo lavorare sulla nostra coscienza. Tre aggettivi consecutivi che possono sembrare abbastanza vicini: la coscienza retta, la coscienza vera, la coscienza certa. Queste sono le tre condizioni perché io possa stare tranquillo con la mia coscienza. Retta, la rettitudine è intesa a parlare della intenzionalità dell'azione. La coscienza vera è la capacità di discernere il vero sulle singole azioni. La coscienza è certa quando c'è la convinzione sulle scelte da prendere. Qui è più, come vedete, scritto anche caratteristica dell'animo del soggetto. Questo vuol dire che se non ci sono queste tre caratteristiche, io non ho lavorato abbastanza bene sulla mia coscienza. Il problema è, per esempio, se io non ho una coscienza retta, se lo è per colpa mia. Allora la questione è appunto che certamente la coscienza è l'ultimo tribunale della mia vita morale, purché ci siano queste condizioni, ma purché anche ci siano queste condizioni per quanto posso fare io. Per esempio, la coscienza vera
rispetto ai reati. Se voi passate, fate senza colpa tua non avevi possibilità di sapere quella cosa lì, non sei tenuto. Ci siamo su questo. Quindi c'è un livello ipersoggettivo che è proprio la coscienza. Questa coscienza ha comunque necessità di essere formata in un certo modo, vera, certa e retta, qui aggiungiamo anche ecclesiale, però tutto questo purché ci sia sempre il rispetto della persona e delle sue potenzialità. Ecclesiale vuol dire che quelle cose che vi dicevo prima sulla confessione sono comunque da tenere presenti anche nella nostra
vita concreta di tutti i giorni.
Cioè, nel momento in cui io scelgo Gesù come punto di riferimento e il luogo dove io incontro la persona di Gesù è la Chiesa, ricordatevi qualche lezione fa, ormai un secolo fa, quel librettino di Giuseppe Colombo sull'evangelizzazione. Che cos'è l'evangelizzazione? E come deve essere la Chiesa? La Chiesa deve essere capace di portare nella vita umana di Gesù. Però in questo senso la coscienza deve essere ecclesiale per noi credenti. Patologia della coscienza, ma questa secondo me la sapete molto meglio di me. Rigoristo, massimalista, lassisto, minimalista, farisaico, formalista, perplesso, confusa. È talmente importante andare a messa che io la domenica se ne vado due volte, se no non va bene. Ma no, vabbè dai, 3 su 4 va bene di messe. Farisaico, beh, io vado a messa tutto bello vestito e poi faccio il cruciverba a messa. Però io c'ero a messa, eh. Perplessa. Sono andato a messa in tedesco, chissà se era valida, non ho capito niente, ero un po' perplesso, però forse si torna a casa in tempo, si torna a messa, più o meno. Ecco, un altro tema che sarebbe molto interessante è l'obiezione di coscienza. Noi sappiamo che esiste la legge dello Stato. La domanda, dentro tutte le cose che ci siamo dette, è se posso avere un'obiezione di coscienza anche verso le leggi della Chiesa. No, uno dice no, però tutti noi disobbediamo, quindi chissà cosa vuol dire questo. No, in ogni caso, alcune piccole cose che abbiamo visto comunque anche in questi incontri ci hanno detto che la Chiesa non è la depositaria universale della verità, anche solo per il fatto che abbiamo visto quali percorsi ha fatto sui diritti dell'uomo, la questione della donna, il mondo del lavoro, il rapporto con la guerra, vuol dire che anche la Chiesa ha imparato. Quindi cosa vuol dire l'obiezione di coscienza verso la legge della Chiesa? È che noi abbiamo il diritto e dovere di chiedere alla Chiesa di essere lei come corpo unitario, unico, cattolico e quant'altro, anche lei sottomessa alla legge del Vangelo. Questo è un percorso di obiezione di coscienza verso le leggi della Chiesa, e qualora io scoprissi che la Chiesa non è fedele con quella norma al Vangelo che dovrebbe proclamare. Poi, quale autorità noi abbiamo, autorevolezza per dire questa cosa, è un problema. Come direbbe a questo punto il mio professore di morale, parlando di un'altra cosa, che poi se volete in segreto vi dico, il peccato lo fate poi voi nella vostra stanza da soli, perché siete abbastanza capaci. In ogni caso è importante anche questa questione qua. Come si fa a fare un buon peccato? Fatto bene. Ma ci vogliono 3 cose, perché un peccato sia... introduciamo anche qui delle distinzioni. La distinzione vecchissima è il peccato mortale e il peccato veniale. Si tende a non farlo più, perché certamente ci sono dei peccati che, cioè, l'idea è che se muore con quel peccato lì vai all'inferno. Come fai a morire con quei peccati lì? Ma se non li hai confessati? Si toglie un po' a Dio la possibilità di mettere lui in giudizio. Il nostro professore di teologia diceva che questo è un onere che possiamo sempre lasciare al nostro Signore, di essere lui poi l'ultimo giudice delle cose. Non togliamo il lavoro più importante che ha. In ogni caso, accanto a questa distinzione tra peccato grave e peccato veniale, c'è il peccato grave e il peccato lieve. se volete, vuol dire anche per quanto riguarda proprio le cose più operative, che un peccato grave in teoria non mi consentirebbe di accostare tutta la pace del mondo all'Eucaristia, il peccato lieve, e quindi occorre la riconciliazione sacramentale per i peccati lievi, invece tutte le altre forme di penitenza, di perdono, come anche l'atto penitenziale della messa, sono sufficienti. In ogni caso, per fare un buon peccato grave ci vogliono queste tre cose: la materia, cioè il dato oggettivo, l'avvertenza e il consenso. Se io, ubriaco, investo una persona, ho fatto un reato molto grave, ho fatto peccato.
Alcoliche lo puoi fare.
Ma tu devi anche l'avvertenza.
sì, è la stessa cosa secondo te, ma è radicalmente diverso se questo principio lo devi applicare per la situazione della tua vita.
Allora, mi assolvi per la decisione e non per il
ma io ti assolvo, se tu ti vieni a pensare ti assolvo per tutto. Il discorso è ricordarci che appunto, anche per tirarmi via da tanti scrupoli, ricordarci che occorre che ci siano queste tre cose. Questa è una situazione paradossale e mi fa piacere che gli esempi sono fatti perché si reagisce, perché se uno li subisce non serve assolutamente a niente. Però la questione in tanti altri passaggi è molto più sottile. Anche semplicemente, cioè, credo che tanti scrupoli nella nostra vita derivano dal fatto che queste tre cose non sono sempre così lucidamente analizzate nella nostra vita spirituale. Quindi credo che faccia bene un pochettino avere la pazienza di tenerle presenti. Cioè, questa è una cosa che ho sentito raccontare, quindi te la racconto volentieri. Una persona ha dato da bere a una malata in un ospedale, questa persona gli ha dato un po' di traverso quest'acqua. Chi gliel'aveva data se n'è andato, il giorno dopo questa persona era morta. Allora, scrupoli infiniti, l'ho uccisa io. Cosa c'è? Per arrivare a dire che cosa, soprattutto che in tanti passaggi probabilmente noi ci facciamo carico di alcune cose di cui noi non siamo né materialmente né perché abbiamo perdito né perché abbiamo dato consenso a tutto quello che è successo. Adesso anche questo esempio può essere paradossale, comunque può non aiutare. Però la questione appunto detta anche in modo provocatorio, con l'esempio che avevo detto prima, era per provare un po' ad analizzare i nostri fatti, anche forse avere un minimo di misericordia in più in alcuni passaggi della nostra vita, se sempre.
Sì. Una volta, quando uno si uccideva,
sì,
si dava volontariamente, qualcuno non portava a chiedere,
sì,
perché poi forse le cose sono cambiate.
Sì.
Una cosa che ho conosciuto da vicino, la mia zia è stata un vedovo che la moglie si è impiccata per un infarto. Delle fosse, insomma, questa donna è andata fuori di testa e la cosa fu, se uno ha un coraggio così non ha più coscienza di quello che fa, quindi ha anche il diritto,
sì,
di essere accorto.
Sì.
In quel periodo
si vede
che le persone, è giusto?
Sì, sì, ma forse questo esempio aiuta, no? Cioè, appunto il suicidio è la cosa più aberrante che ci possa essere se fatta conoscenza di quello che stai facendo e con la consapevolezza di quello che stai facendo. Quello che dice Paola, credo che sia molto giusta come riflessione, è che forse proprio in quel momento non hai l'umanità sufficiente, la tua umanità è talmente disperata che non hai la possibilità di essere consapevole di quello che scegli. Quindi l'atto è brutto, l'avvertenza di quello che fai, veramente c'è la consapevolezza, la coscienza, difficile. Quindi chi si uccideva era sepolto fuori dai cimiteri benedetti perché si pensava che non avesse nessuna possibilità di entrare in paradiso, perché il suo atto era talmente contro la vita che non era perdonabile. Però appunto questo è stato particolarmente rivisto, credo, in base anche a uno schema di questo tipo qua. Cioè non c'è la piena consapevolezza piena di quello che sta succedendo, c'è un'umanità talmente corrotta che certamente manca qualcosa perché ci sia un atto libero e pieno, questo però. Bene, ci vediamo. Ci vediamo il 3. Ci vediamo il 3.